pena, raggiungere di maniera, invade la città.
Era Asia di Bennato e con questa canzoncina proviamo a iniziare questa rubrica. Vogliamo cominciare oggi una rubrica di notizie sull'Asia, sulla quale rubrica insomma vogliamo darvi qualche specifica. Innanzitutto si tratta di notizie sull'Asia e non necessariamente dall'Asia, perché diciamo che abbiamo deciso insomma provare questa rubrica perché è un continente immenso e piuttosto centrale nella geopolitica globale, ma molto poco raccontato dai nostri media. D'altro canto noi stessi non abbiamo, come dire, voci dirette dall'Asia, e quindi quelle che vi proporremo sono una serie di notizie che vengono dai media dell'Occidente globale e in parte dai media asiatici, soprattutto quelli nelle lingue europee che vengono appunto in traduzione. Quindi vogliamo rimarcare che si tratta del nostro punto di vista sull'Asia e non di notizie direttamente dall'Asia. Vorremmo anche specificare che non parleremo in questa rubrica di tutto il continente asiatico, non parleremo di Medio Oriente perché diciamo il Medio Oriente è già coperto in altro modo, con notizie che vengono direttamente dal Medio Oriente, in questo caso questa radio. Il nostro focus non sarà particolarmente nemmeno l'Asia centrale, su cui abbiamo la trasmissione Lorda d'Oro, ma diciamo di Asia centrale comunque ne potremo parlare quando è in connessione, diciamo, col resto dell'Asia, quindi maggiormente parleremo di notizie che vengono dall'India al Giappone, dalla Cina alle Filippine, passando per tutto il sud-est asiatico, sostanzialmente. Chi queste notizie vengono in qualche modo assemblate da un gruppo, chi ve le riporta non è necessariamente un'esperta o un esperto di Asia, quindi benvengano gli interventi, ma se si tratta di domande noi ci premuniremo di rispondervi nella prossima puntata, perché questo non è necessariamente che noi ne siamo in grado in questo momento. Detto questo, cominciamo con questa prima puntata. Si tratta di una puntata monografica, andremo a parlare delle zone economiche speciali non tanto in Cina ma quanto nei paesi intorno alla Cina. Vi facciamo innanzitutto un'introduzione che poi ne coglierete la motivazione nell'andare avanti della puntata, perché al momento vi sembrerà un po' decontestualizzata. L'introduzione storica riguarda il secolo quello che in Cina viene chiamato il secolo dell'umiliazione, cioè gli anni che vanno dal 1839 al 1949, un'epoca che è caratterizzata per la Cina da invasioni straniere da parte di potenze occidentali e del Giappone, del conseguente maltrattamento delle popolazioni locali, dei conflitti interni a partire dalle guerre dell'oppio. Durante questo periodo, che appunto in Cina viene chiamato secolo dell'umiliazione, era molto diffuso l'uso di sostanze come l'oppio, spesso spinto e aggravato dallo sfruttamento delle potenze straniere. Dopo la fondazione della Repubblica Popolare Cinese nel 49, Mao lanciò campagne su larga scala per estirpare l'abuso di sostanze, combinando l'applicazione rigorosa della legge e processi di riabilitazione e di mobilitazioni di massa. Questi sforzi eliminarono efficacemente il commercio e la dipendenza dall'oppio e sono diventati un po' il simbolo di un punto di svolta nel ripristino di quella che in Cina viene vista come sovranità e dignità della Cina stessa. Tutto questo non è l'argomento di questa puntata. L'argomento di questa puntata è appunto l'attualità delle zone economiche speciali, soprattutto quelle fuori dalla Cina.
E adesso passiamo a vedere in effetti che cosa sono le zone economiche speciali e poi che cosa accade al loro interno. Per quanto riguarda le zone economiche speciali, sono sostanzialmente aree definite all'interno di un paese che operano sotto regolamenti economici che sono differenti rispetto al resto della nazione. E zone di questo tipo sono state istituite da una parte per promuovere investimenti diretti dall'estero e dall'altro ovviamente per migliorare il commercio e creare nuove opportunità di lavoro e offrire un ambiente più favorevole, diciamo, per gli affari in termini generali. E le zone economiche speciali sono in realtà un fenomeno relativamente recente, perché le prime sono state create in Cina negli anni Ottanta. Per quanto riguarda le zone economiche speciali c'è un problema particolarmente significativo e in crescita all'interno delle zone economiche speciali, che si sono sviluppate nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road Initiative della Cina, e che è la cosiddetta via della seta al di fuori della Cina stessa.
Quindi ci sono zone economiche speciali che sono state istituite dalla Cina fuori dalla Cina e spesso queste zone sono anche diventate luoghi di attività della criminalità organizzata, perché sostanzialmente sono zone che rimangono esterne alla sovranità del paese che le ospita. Il problema è particolarmente grave nelle regioni che già sono dilaniate da conflitti, dove le iniziative economiche si sovrappongono a una instabilità politica precedente, alla corruzione, alle imprese criminali. Vedremo dei casi che sono stati trattati dai media dell'Ovest globale, ma siamo consapevoli che ci sono molti altri casi e che questo nostro racconto non sarà esaustivo. Sicuramente ci sono motivi per cui paesi come il Myanmar, la Cambogia e il Laos accolgono queste operazioni commerciali e ci sono sicuramente dei motivi per cui la Cina lascia accadere quello che andremo a vedere in queste zone. Non abbiamo accesso ai giornali locali nelle lingue, insomma, del sud-est asiatico e della Cina, e quindi in qualche modo non abbiamo accesso all'altra faccia della medaglia.
E passiamo adesso a vedere qualche esempio di zone economiche speciali nel sud-est asiatico. In particolare cominciamo dal Myanmar e poi ci soffermeremo sulle attività illecite e illegali che si sviluppano nelle zone economiche speciali, in particolar modo iniziando dal Myanmar. In Myanmar, e in particolare lungo il suo confine orientale, il confine orientale del paese, quello con la Thailandia, ci sono zone economiche speciali o strumenti di investimento di tipo simile che sono stati creati con la promessa di favorire la prosperità economica attraverso investimenti soprattutto in infrastrutture e in industrie. Però queste zone spesso sono controllate da gruppi armati piuttosto che dall'esercito del governo centrale, oppure si tratta di zone in cui militari e paramilitari si scontrano, e quindi queste aree diventano il luogo ideale per lo sviluppo di attività illecite o illegali, tra cui per esempio il gioco d'azzardo, il traffico di esseri umani e le frodi finanziarie. Alcune zone economiche speciali sono state addirittura, diciamo, cooptate da reti criminali che si sono travestite da imprese legali e le hanno trasformate in hub per truffe internazionali.
Uno dei fattori chiave che permette queste attività è la natura straordinaria delle zone economiche speciali, ovviamente, che appunto abbiamo detto sono sottoposte a leggi diverse da quelle del paese che le ospita, e spesso in queste zone c'è un'ampia autonomia degli investitori privati. Questa autonomia può creare un vuoto di governance, specialmente in paesi come il Myanmar, dove l'autorità centrale è già debole perché c'è una guerra da lungo tempo.
E queste regioni quindi sono governate spesso nei fatti da attori che non sono statali e che sfruttano le zone economiche speciali per i propri profitti, e nel caso specifico del Myanmar minando ulteriormente la sovranità, diciamo, già debole statale del Myanmar. La situazione poi è aggravata anche dal coinvolgimento di investitori potenti stranieri, molti dei quali sono legati a interessi statali cinesi oppure a interessi del crimine organizzato. Tutto questo crea, diciamo, un doppio livello di crisi. Da una parte c'è il Myanmar, perde il controllo del proprio territorio, ma dall'altra le reti criminali internazionali prosperano sotto le mentite spoglie dello sviluppo economico.
La Belt and Road Initiative, la via della seta, ha facilitato lo sviluppo appunto delle zone economiche speciali fuori dalla Cina. Queste zone economiche speciali sono diventate spesso problematiche, che la Cina lo abbia voluto o no. Per esempio, in Myanmar c'è stata una rapida costruzione di città del gioco d'azzardo e altre strutture che favoriscono reti della criminalità organizzata. Questi progetti sono stati celebrati in media come simboli di progresso e anche come un aiuto per la connettività regionale, perché dove sono state costruite zone economiche speciali sono poi state costruite infrastrutture come ferrovie e porti. Poi però si è visto che sono grandi reti di copertura per le frodi e per lo sfruttamento.
E diciamo, a questo riguardo, anche se non è proprio una zona economica speciale, è interessante e importante parlare del KK Park, che si trova a Miawaddy nel Myanmar, vicino al fiume Moei, al confine con la Thailandia. È un centro piuttosto noto per il traffico di esseri umani e per le attività di frode su internet, in particolare nel contesto delle truffe legate alle criptovalute. Il KK Park è diventato famoso per le sue condizioni brutali, cioè per le condizioni brutali di vita delle persone al suo interno. Ci sono migliaia di lavoratori e lavoratrici che si trovano in stato di schiavitù e che sono costretti a compiere truffe online sotto, diciamo, minacce particolarmente gravi. Si ritiene che la struttura sia gestita da bande del crimine organizzato cinese in collaborazione con gruppi armati locali. Però il discorso su questi gruppi armati locali lo riprenderemo tra poco.
E questo era il caso del Myanmar. Un altro caso che andremo a vedere anche in maniera un po' più larga è quello del Golden Triangle, cioè del Triangolo d'Oro. Questo viene dato il nome di Triangolo d'Oro a una regione del sud-est asiatico che è al confine tra Thailandia, Laos e Myanmar, nella zona in cui confluiscono il Mekong e il fiume Ruak. Nella storia il Triangolo d'Oro era già noto per il commercio di oppio. Oggi è un'area di destinazione turistica con paesaggi mozzafiato, si offrono visite culturali, visite ai villaggi delle etnie che vivono in tribù sulle colline. Le turiste si trovano davanti a paesaggi lussureggianti, templi antichi, mercati vivaci. E dal punto di vista, diciamo, geografico, il Triangolo d'Oro è fisicamente nello stato del Laos, nella regione della città di Bokeo, e viene chiamata appunto la zona economica speciale del Triangolo d'Oro, che ha numerosi, se uno la va a vedere così con occhio superficiale, è popolato da hotel e resort di lusso, e il turismo che accolgono questi hotel è composto principalmente da cinesi. Il simbolo di questa zona è il King's Romans Casino, che è un hotel con casino per il gioco d'azzardo e intrattenimento, e è noto perché ha l'architettura di un finto romano antica e tutto pieno di statue finte, appunto tipo romane. Però appunto il Triangolo d'Oro, che è una zona economica speciale, è anche una zona dove ci sono attività di ben altro genere.
In particolare in questa zona ci sono attività legate al traffico di droga, e si tratta in modo particolare di oppio e di metanfetamine, traffico di esseri umani e poi riciclaggio di denaro e più in generale, come dicevamo, truffe. E per quanto riguarda le droghe, si tratta di sostanze prodotte in aree piuttosto remote del Myanmar e che vengono contrabbandate attraverso i confini verso quelli che potremmo definire i mercati globali. In Myanmar il commercio della droga alimenta poi a sua volta, come è anche intuibile, crimine organizzato e diverse forme di violenza, e fornisce finanziamenti per i gruppi armati. Dal punto di vista geopolitico, tutta questa situazione che abbiamo, diciamo, cercato di descriversi in sintesi ha un impatto sulla stabilità complessiva della regione e anche su quella dei paesi vicini. E inoltre i governi stranieri, inclusi la Cina e gli Stati Uniti, sono coinvolti in sforzi per combattere tutti questi traffici. Da tutto ciò sono ingenerate ovviamente ulteriori tensioni e una serie di complicazioni diplomatiche. Per fare un esempio, il leader del Triangolo d'Oro è soggetto, per quello che vale, a sanzioni statunitensi.
E quindi, proprio in conseguenza di quanto appena detto, quello che accade nel Triangolo d'Oro ha conseguenze globali, non soltanto d'area. Il riciclaggio di denaro, le truffe finanziarie e altre attività partono da queste aree e coinvolgono individui in tutto il mondo e generano miliardi di introiti. Manca una supervisione internazionale e le transazioni in criptovaluta sono opache. Tutto questo ovviamente rende molto difficile combattere queste reti. La criminalità organizzata da qui si muove anche in Thailandia, ovviamente il commercio di stupefacenti da qui si muove in tutto il mondo, soprattutto quello di metanfetamine. Queste zone economiche speciali danno luogo a situazioni che leggere non è semplice, danno luogo a letture ambivalenti, perché da una parte portano sviluppo, creano posti di lavoro dove sono situate, sviluppo che è anche cementificazione, chiaramente inquinamento, eccetera. Dall'altro, di fatto, si tratta di zone che diventano private, che vengono gestite in modo sicuramente più produttivo che quelle gestite dai governi, ma con tante difficoltà, insomma, che andremo a vedere. Abbiamo detto che questo, insomma, E questo, insomma, è per quanto riguarda il Triangolo d'Oro. Adesso andiamo a vedere ancora un altro caso.
Un'altra area geografica, in particolare la Cambogia. Per quanto riguarda la Cambogia, le zone economiche speciali, come abbiamo sostanzialmente già visto per il Myanmar, pongono problemi differenti a livello di governance, minano la sovranità del paese, e questo, diciamo, è un po' nella struttura delle zone economiche speciali, favoriscono attività illecite e portano anche problemi e sconvolgimenti dal punto di vista sociale. E un esempio piuttosto chiaro di quanto abbiamo detto per quanto riguarda la Cambogia è costituito dalla città costiera di Sihanoukville. E Sihanoukville un tempo era una città costiera tranquilla, c'era una spiaggia, le palme, ma attualmente
anche un turismo, come dire, un po' fricchettone, per quando gli occidentali e le occidentali ci sono arrivate, si dormiva in spiaggia su delle amache, in delle capanne di vegetali, eccetera. Un po' il tipo di turismo che poi c'era nelle isolette di fronte a Sihanoukville. Ma se volete tutto ciò, non ci andate, perché tutto ciò non esiste più.
No, non esiste più, perché ci sono stati massicci investimenti cinesi che hanno completamente trasformato, e mi verrebbe da dire devastato, questo scenario che tu descrivi in maniera così idilliaca, direi. Attualmente, se andate a Sihanoukville, troverete centinaia di casinò e grattacielo che sono sorti quasi dal nulla, e molte di queste strutture sono rivolte, come è facilmente comprensibile, solo a turisti stranieri, a giocatori d'azzardo, persone che provengono in particolar modo dalla Cina. Questi investimenti hanno determinato un afflusso consistente di capitali, ovviamente, ma tutto questo non ha determinato, come si diceva prima, anche nel caso della Cambogia, uno sviluppo che possiamo definire equo, e invece tutta questa situazione ha peggiorato la vita di molti e molte. In particolare, il boom dei casinò ha creato un ambiente particolarmente adatto per la criminalità, si è diffuso anche qui il traffico di esseri umani, il riciclaggio di denaro e ancora una volta il gioco d'azzardo online, che viene, diciamo, esercitato soprattutto, è un'offerta che viene rivolta soprattutto ai cittadini della Cina, dove questa pratica è vietata. Il quadro normativo della Cambogia è piuttosto debole e consente a tutte queste attività di prosperare, e inoltre anche ai cittadini cambogiani è vietato il gioco d'azzardo, e questo fa sì che questo tipo di industria sia rivolta quasi interamente a cittadini e cittadine stranieri, e ovviamente tutto questo tiene lontana la popolazione locale da quelli che potrebbero essere le ricadute di benefici economici.
Ovviamente la Cambogia non ha praticamente più sovranità su questa città, che è la sua unica città sul mare, fra l'altro, perché la Cambogia ha una costa piccola, e ci sono appunto a Sihanoukville il 90% delle imprese sono di proprietà cinese, e non vengono regolamentate sostanzialmente dalla autorità cambogiana, perché non ci riesce o perché non lo vuol fare. I cartelli cinesi e i gruppi del crimine organizzato hanno guadagnato, ovviamente, grazie a questo vuoto di potere, e a Sihanoukville sono all'ordine del giorno rapimenti, torture, stupri, frodi finanziarie, e la Cambogia è oggi completamente dipendente dagli investimenti cinesi, e il governo cambogiano a volte sembra del tutto complice nel permettere queste dinamiche. Ad esempio, ci sono violazioni ambientali compiute per costruire casinò di proprietà cinese, ma non si fa niente per fermare questo. Appunto, non solo non c'è più quel panorama idilliaco che provavo a descrivervi, ma c'è anche, per esempio, un inquinamento dell'acqua marina molto molto grave, tanto che ha raggiunto anche le isole di fronte.
E appunto andiamo a vedere un po' più nel dettaglio l'impatto sociale ed economico di questa situazione. Ovviamente, per quanto riguarda la Cambogia, anche per quanto riguarda la Cambogia, l'economia che viene trainata dallo sviluppo dei casinò ha provocato problemi e disagi sociali. Prima di tutto, come succede in molte parti del mondo, i residenti locali si trovano a dover affrontare prezzi degli affitti e comunque prezzi degli immobili del mercato immobiliare che sono saliti alle stelle, e questo fatto ha costringe molti a lasciare le loro case. La parte della popolazione che risulta più vulnerabile, tra cui ovviamente le donne e i bambini, viene sfruttata dal mercato di lavoro in espansione, un mercato del lavoro informale. Queste persone lavorano spesso in condizioni di sicurezza molto precarie e utilizzano documenti falsi per ottenere lavoro nel casinò, perché, come abbiamo detto, è vietato ai cittadini cambogiani qualunque attività legata al gioco d'azzardo. Molti giovani ovviamente abbandonano la scuola per prospettive di guadagni economici, finanziari a breve termine, e conseguentemente interrompono un percorso di formazione che li porterebbe verso mezzi di sostentamento personale decisamente più sostenibili. E l'altro aspetto che è molto pesante è quello che riguarda il livello di degrado ambientale che è stato provocato da questa forma, diciamo così, di sviluppo legata ai casinò. E i rapporti indicano che, per esempio, le acque reflue non trattate vengono scaricate direttamente nelle acque protette, e che tra le altre cose proliferano progetti di costruzione e di cementificazione che non sono in nessun modo regolamentati. Ovviamente questo causa dei danni irreparabili al patrimonio naturale complessivo della Cambogia, indipendentemente dal fatto locale. Infatti tutto questo sta trasformando di fatto la zona costiera della città, e che ora è così inquinata da risultare inutilizzabile per le attività turistiche, e questo ha, come si diceva, conseguenze anche sulle isole che si trovano vicino, che si trovano di fronte, che ad oggi sono già raggiunte dalle acque reflue. La città oggi appare sostanzialmente come un cumulo di sabbia e di materiali da costruzione che derivano dalle attività di scavo per le fondazioni e per le realizzazioni di casinò, grattacielo e palazzi, che non sono, come abbiamo detto, regolamentate.
Adesso andremo a vedere cosa si dice di queste zone economiche speciali del sud-est asiatico nella stampa dei media dell'Ovest globale, intendendo per Ovest globale ovviamente Europa, Nord America e Giappone, e cosa invece si dice, cosa dice di sé il sud-est asiatico. Vi facciamo prima ascoltare solo una breve traccia musicale per riprendere un po' di respiro. Oh, E per andare a vedere cosa dice l'Ovest sulle zone economiche speciali e cosa dice il sud-est asiatico, ripartiamo dal caso di Sihanoukville, questa città cambogiana, della costa cambogiana, che è appunto sede di una zona economica speciale che ha dei costi umani e ambientali molto molto alti. E andiamo a vedere che nel febbraio di quest'anno, del 2024, gli enti locali, insomma, della zona di Sihanoukville e il vice primo ministro cambogiano hanno elogiato i grandi successi di questa zona economica speciale. A marzo poi la polizia ha condotto però incursioni che hanno portato ad arrestare circa 450 individui legati al gioco d'azzardo online e alle truffe nella zona, e quindi questo caso ha attirato i media internazionali mostrando, insomma, questo, che in queste aree di sviluppo economico ci sono dei fenomeni preoccupanti.
Per quanto riguarda il governo del Laos ha costantemente, diciamo, elogiato la zona economica speciale del Triangolo d'Oro, che pur essendo collocata al confine tra più stati, cioè tra Thailandia, Myanmar e Laos, è tutta all'interno dei confini laotiani, e diciamo il governo del Laos ha espresso parole di apprezzamento definendola come una delle attività economiche più forti, più trainanti del paese. Nonostante questo, ad agosto di quest'anno, quindi pochi mesi fa, le autorità laotiane hanno emesso una sorta di ultimatum per tutti gli operatori di truffe online che si trovavano all'interno della zona economica speciale del Triangolo d'Oro, e ha intimato a queste persone di lasciare l'area entro il 25 agosto. Questa decisione è stata presa durante una riunione tra alti funzionari del Ministero della Sicurezza Pubblica del Laos e il governatore della provincia di Bokeo, che ricordiamo è la provincia del Laos in cui si trova questa zona economica speciale. È stata annunciata una repressione dura delle attività illegali che si stavano diffondendo, che si erano ormai diffuse nell'area. Entro la fine di agosto 2024 le operazioni congiunte tra autorità laotiane e autorità cinesi hanno portato all'arresto e alla detenzione di più di 1389 persone che erano coinvolte in operazioni di truffe.
Quindi abbiamo visto cosa si dice sulla zona economica speciale in Cambogia, cosa si dice su quella del Triangolo d'Oro. Andiamo a vedere per quanto riguarda il Myanmar, dove però è più difficile districarsi nella lettura, perché appunto ci sono conflitti armati da anni dentro il Myanmar, e quindi il governo centrale non controlla gran parte del territorio. Ci sono più parti di territorio che sono controllate da milizie di tipo diverso, sia filogovernative che combattono contro il governo del Myanmar. E si può dire che probabilmente l'esercito birmano, comprese le forze armate che tiene sui confini e che alcune delle milizie locali giocano un ruolo che favoriscono lo sfruttamento. L'esercito ufficiale e le milizie forniscono protezione e supporto logistico a chi gestisce lo sfruttamento, quindi a gruppi del crimine organizzato che continua a agire impunemente. Lasciamo da una parte il dibattito sulle reazioni interne del Myanmar e andiamo a vedere appunto questa situazione un po' più complessa per cercare di districarci in qualche modo.
Sì, diciamo che a livello di documentazione e di dati attraverso cui si può valutare questo problema estremamente complesso, diciamo che ci si può valere dei media dell'Ovest globale, così come abbiamo detto prima, però le informazioni che noi troviamo sui media di questo tipo sono spesso informazioni incomplete, e questo dipende in parte a causa delle difficoltà di avere una visione chiara delle dinamiche interne dei singoli paesi e all'interno ovviamente delle zone economiche speciali, e poi anche a causa della limitata copertura di queste aree nei media locali, ma in parte questo dipende anche dalla nostra cattiva capacità di leggere i media locali, che sono in lingua, e quindi questo, diciamo, si ritorna alla precisazione con cui abbiamo iniziato.
Più che cattiva direi nulla, ecco.
Sì.
dipende da persona a persona, ma insomma.
Andiamo a vedere le conseguenze per le persone che vivono e lavorano dentro a queste zone economiche speciali, che forse è l'aspetto, insomma, almeno a me che interessa di più, perché sono zone in cui si può parlare di schiavitù per lavoratrici e lavoratori. Ci sono veri e propri traffici di esseri umani che portano le persone in queste zone con false promesse di un lavoro ben retribuito, poi si trovano, gli viene tolto il passaporto e vengono imprigionate sostanzialmente in complessi come il KK Park in Myanmar, di cui parlavamo in precedenza. Dentro questi complessi le persone poi si trovano a avere orari estremi di lavoro fino a 17 ore al giorno, senza pause e senza giorni festivi, a subire abusi fisici e psicologici, sostanzialmente se non riesci a fare tutto il lavoro che ti viene assegnato o hai qualche, così lasci intravedere qualche segno di disobbedienza, questo ti può garantire percosse, costrizioni a stare in piedi per ore, quindi sostanzialmente torture, la costrizione a non mangiare o anche peggio. Si può andarsene, e tentare di fuggire spesso comporta minacce di morte o il rischio di essere venduto a un altro complesso del business. Chi è riuscito ad andarsene ed è sopravvissuto da queste zone riferisce che ogni aspetto della vita è controllato, che ci sono dei veri e propri carcerieri che monitorano tutto quello che fai attraverso, in maniera informatica, insomma. Le persone sono trattate come merce, vendute tra complessi, a volte anche di altri in altri stati. È più facile in Thailandia, ancora più facile far muovere le persone che vengono sostanzialmente vendute, perché i trasporti sono più rapidi. Addirittura queste persone a volte vengono noleggiate per alcuni periodi, lavoratori e le lavoratrici che sono state in queste situazioni di schiavitù e che poi sono riuscite in qualche modo a liberarsi, sappiamo che sono per lo più persone che provengono dalla Cina, dal sud-est asiatico, ma anche dall'Africa.
E oltre a questi aspetti, che sono obiettivamente tutti quanti aspetti caratterizzanti della vera e propria riduzione in schiavitù delle persone, se andiamo a vedere i tipi di problemi legati alle zone economiche speciali, c'è sicuramente quello del turismo e dello sfruttamento sessuale, perché in alcune zone economiche speciali, e soprattutto quelle che sono maggiormente, le cui attività sono maggiormente focalizzate sul turismo, ci può essere un aumento della domanda di servizi sessuali. E questo porta ovviamente alla costruzione di reti di tratta sessuale delle persone.
E anche qui si tratta di persone che vengono imprigionate, che non hanno nessun controllo sulla propria vita, a cui viene tolto il passaporto, eccetera.
Sì, è
eccetera.
Un altro aspetto della riduzione in schiavitù, che dove, come abbiamo detto, è più legata all'attività al turismo, può assumere questa connotazione. Adesso invece spostiamoci un attimo fuori dalle zone economiche speciali e diamo uno sguardo al mondo, e soprattutto a quello che è il problema della produzione di sostanze stupefacenti, che, come abbiamo detto, sono soprattutto metanfetamine. Lo Shan è uno stato del Myanmar che fa parte dell'area geografica del Triangolo d'Oro e che confina anch'esso con la Thailandia e con il Laos, e che è il cuore della produzione in Asia delle metanfetamine. Questa regione, che si trova per le ragioni che abbiamo più volte esposto fino adesso fuori per lo più dal controllo del governo centrale del Myanmar, è diventato un centro per la produzione di droga su larga scala. Questa produzione di droga è gestita spesso da gruppi armati, alcuni dei quali sono legati tra l'altro all'esercito regolare. Le dimensioni di questa operazione del traffico e della produzione di sostanze stupefacenti sono enormi. Ci sono rapporti online che affermano affermano che in un breve periodo sono stati sequestrati 1 miliardo di compresse di metanfetamina per un peso di circa 91 tonnellate, e ovviamente si tratta solo di una frazione, non sappiamo quanto piccola, però una parte di quello che viene prodotto.
Sì, perché sono prodotti ovviamente che vengono... scusate il gioco di parole, sono droghe che vengono prodotte per una parte del mondo molto vasta, raggiungono paesi come l'Australia, la Nuova Zelanda, il Giappone, le Filippine, la Corea del Sud. Si tratta sostanzialmente di un business globale e ha un volume di produzione assolutamente preoccupante, talmente grande il volume di produzione di metanfetamine in questa zona del Myanmar, che ha più bassi i prezzi della metanfetamina nel mondo e quindi più accessibile per tutti e per le persone più giovani. Per quanto riguarda l'Asia, sta alimentando in alcuni paesi una vera e propria crisi sanitaria pubblica, perché aumentano le persone vittime di queste sostanze. Nel sud-est asiatico la metanfetamina sta devastando intere comunità con le pillole di Yaba, che producono danni a gran parte della popolazione giovane e a fasce vulnerabili di popolazione. Molti governi tentano una dura repressione, in particolare il governo thailandese, che vi ricordiamo sostanzialmente è un governo militare, ma la riduzione della non c'è né riduzione della domanda né riduzione del commercio. Nel frattempo appunto questo commercio arriva fino a Sydney o a Auckland, dove i prezzi sono invece astronomici, e ci sono appunto miliardi di dollari che circolano, che sono ovviamente, come sempre per il commercio degli stupefacenti, in mano a signori della guerra, a criminalità organizzata internazionale, a parti corrotte dei funzionari statali, eccetera eccetera.
Sì, però diciamo il commercio della droga nel Triangolo d'Oro non è solo un'impresa che ha una caratura criminale, ma è un'impresa che è legata piuttosto profondamente a un contesto geopolitico più ampio. Infatti la Cina in tutto questo gioca un ruolo piuttosto complesso, perché fornisce le sostanze chimiche ma mantiene relazioni con diversi gruppi militari del Myanmar per proteggere le proprie regioni di confine.
Gli dà gli elementi chimici ma non far entrare
le sostanze, cioè cerca di tenersi protetta dall'ingresso di sostanze, ma ne garantisce e ne permette la produzione. E anche su questo è un argomento su cui potremmo tornare più avanti. Nel frattempo i profitti del commercio di metanfetamine riciclati fluiscono verso Hong Kong e verso la Cina continentale e suscitano diverse preoccupazioni per quello che alcuni definiscono addirittura come una nuova forma di narcocolonialismo.
Oltre a questo, appunto, dicevamo che la Cina fornisce gli elementi chimici ma poi non fa entrare le sostanze nei propri confini, e anzi mantenere il divieto delle sostanze sembra un obiettivo importante per la Cina. Quindi c'è questo agire un po' ambivalente, perché dall'altra parte questo fare zone economiche speciali fuori dai propri confini sembra un modo della Cina per raggiungere l'obiettivo. Queste attività della Cina, questo modo di muoversi, da qualcuno viene visto, e qui si torna all'inizio di questa trasmissione, come una risposta al secolo dell'umiliazione, ossia abbiamo detto che il secolo dell'umiliazione è quel secolo che va diciamo da metà 800 a metà 900 per la Cina, in cui sotto le potenze occidentali e sotto il Giappone c'era un ampio sfruttamento della popolazione locale, che veniva anche spinta all'uso appunto di oppio e altre sostanze stupefacenti. appunto che il fatto che venga impedito dentro la Cina il gioco d'azzardo e le droghe con ogni mezzo, e quindi che si cerca di ridurre i rischi connessi che a questi fenomeni, appunto dalla Cina viene letto come il fatto che di essere stata povera per 100 anni, asservita all'Occidente anche a causa della dipendenza da oppio, della sregolatezza, diciamo, e della prostituzione portata dai colonizzatori inglesi e dalle regole del colonialismo, sostanzialmente. Quindi la politica estera della Cina sembra legata a una narrazione storica di riscatto rispetto al secolo dell'umiliazione che ha segnato profondamente la memoria collettiva cinese. Quindi, per non ricadere in una situazione simile, o soprattutto direi per dare un'immagine all'esterno di ordine e controllo, anche se questo significa spostare i problemi fuori dai confini, sembrerebbe, ma non ci sono prove, che il governo cinese abbia deciso di esportare questi business nei paesi vicini e che sono però facilmente raggiungibili anche da chi vive in Cina, e in questo modo paesi come Myanmar, Cambogia, Laos sarebbero trattate come vere colonie. La Cina sembra quindi scaricare fuori da sé il danno, ma almeno per continuare a dire che in Cina non ci sono questo tipo di problemi. Rimane difficile da dire se questo speciale tipo di esportazione, chiamiamola così, sia effettivamente una strategia deliberata, ossia, come dire, un effetto collaterale delle politiche estere economiche cinesi.
Ora torniamo a parlare di casinò, soprattutto nell'ottica delle attività di riciclaggio di denaro all'interno delle zone economiche speciali. E, all'interno appunto delle zone economiche speciali del sud-est asiatico, i casinò, come dicevamo, sono diventati dei punti centrali per le operazioni del riciclaggio del denaro e svolgono ovviamente un ruolo molto importante nelle attività di crimine internazionale. E tra questi casinò molti sono gestiti da investitori e da operatori cinesi e ovviamente creano un ambiente ideale, come dicevamo, per tutta una serie di attività, tra cui il riciclaggio di denaro. Evidentemente non si tratta solamente di luoghi di gioco, ma diventano nodi per il trasferimento di enormi somme di denaro contante che viene scambiato in fish. Le operazioni di gioco all'interno dei casinò delle zone economiche speciali includono anche scommesse online e il cosiddetto proxy gambling, cioè una forma di scommessa in cui una persona designa un individuo di sua fiducia come suo rappresentante per effettuare le puntate, e questo permette di far fluire molto denaro dentro e fuori dal paese in maniera che risulta sostanzialmente nascosta, coperta. I soldi che passano attraverso i casinò sono spesso legati, come dicevamo, al crimine organizzato. La presenza di casinò all'interno delle zone economiche speciali, come ad esempio anche a Sihanoukville, di cui abbiamo parlato poco fa, e all'interno della regione del Triangolo d'Oro, è parte di un modello piuttosto ampio, anche più ampio rispetto a quello che abbiamo delineato fino adesso, e soprattutto di un modello in cui ci sono forme di regolamentazioni e di potere centrale debole che rendono proprio le zone economiche speciali, oltre a tutto quanto abbiamo cercato di definire fino adesso, un terreno fertile per il riciclaggio e per attività di tipo specificamente finanziario.
E ovviamente, e qui c'è sempre il problema delle fonti, il governo della Cina viene accusato di chiudere un occhio su quello che succede appunto rispetto a stupefacenti, gioco d'azzardo, eccetera eccetera. Un fatto insomma generale è che ai cittadini e alle cittadine cinesi sono imposti limiti all'esportazione di denaro all'estero, cioè non possono esportare più di $50,000 a testa all'anno. Queste restrizioni però vengono eluse attraverso i casinò delle zone economiche speciali, che offrono una strategia per convertire appunto grosse somme di denaro che vengono scambiate in fish dei casinò e poi riconvertite. E questo appunto è una scappatoia per tanti cittadini e cittadine cinesi per poter esportare appunto soldi all'estero. Ci sono poi appunto i massicci progetti di costruzione nelle zone economiche speciali del sud-est asiatico, costruzione di casinò, hotel, servizi di lusso, e anche questi sono probabilmente anche un altro modo per trasferire denaro fuori dalla Cina, perché imprese cinesi investono pesantemente in questi progetti. Abbiamo visto a Nuukville il 90% sono imprese cinesi, e quindi escono in qualche modo dal rigido controllo del governo cinese.
Adesso a valutare un altro aspetto, che è un tipo particolare di truffa finanziaria che viene praticata dalle vittime di traffico di esseri umani, da queste persone ridotte sostanzialmente in condizioni di schiavitù, di cui abbiamo parlato, in particolar modo nelle zone economiche speciali del Myanmar e anche nel KK Park. E queste persone sono costrette a portare avanti un tipo di truffa chiamata pig butchering, sostanzialmente la macellazione dei maiali. Si tratta di operazioni che sfruttano questi lavoratori e queste lavoratrici, che vivono tra l'altro in condizioni terribili. Si tratta di truffe che sono organizzate in maniera molto meticolosa e puntuale, con lavoratori e lavoratrici che ricevono addirittura dei copioni da interpretare con delle soglie, delle quote di denaro incamerato attraverso la truffa, da raggiungere sostanzialmente un lavoro per obiettivo in maniera drammatica. Se non raggiungono gli obiettivi o, come dicevamo, se queste persone mostrano una qualche forma di resistenza, vengono percosse, torturate e qualche volta uccisi. Entrando nello specifico del pig butchering, è un'espressione questa che deriva dallo slang criminale cinese ed è un tipo di truffa che inizia con un lungo lavoro di ingrasso della vittima, e nel corso di questa fase vengono costruite relazioni fasulle, finte amicizie online, che strutturano un rapporto di fiducia tra il truffatore, che, lo ricordiamo, lo dicevamo prima, è costretto e addirittura ha dei copioni da recitare, e che attira la vittima in truffe finanziarie. Si tratta di truffe che mirano fondamentalmente a sollecitare investimenti in criptovalute, ma che si sono estesi anche ad altri schemi di transazione finanziaria, ovviamente fraudolenti. Vengono usate piattaforme di investimento false, e che però imitano in tutto e per tutto quelle legali, a tal punto che hanno un loro servizio clienti, hanno una loro dashboard dettagliata e hanno dati finanziari realistici, controllabili, verificabili. Le criptovalute, con il loro anonimato relativo, sono il mezzo preferito per portare avanti queste truffe. Le vittime, dopo che sono state ingrassate, quindi che sono state coinvolte in questo sistema di relazioni, investono il loro denaro nella fase di macellazione, appunto, di butchering, e credendo allo scam. Queste truffe generano miliardi di dollari all'anno e colpiscono individui in realtà in tutto il mondo, in particolare in Cina, ma negli Stati Uniti e anche in Europa.
E andiamo a vedere l'ultimo capitolo prima delle conclusioni di queste conseguenze, che riguarda gli animali. E abbiamo visto, insomma, conseguenze molto gravi sull'ambiente, e ci sono conseguenze molto gravi anche sulla fauna selvatica. Le zone economiche speciali, come quella del Triangolo d'Oro in Laos, appunto facilitano una serie di attività, tra cui lo sfruttamento della fauna selvatica. Per esempio, appunto, nel Triangolo d'Oro il traffico di animali selvatici e l'allevamento di animali che dovrebbero essere selvatici, come le tigri, sono talmente diffuse e avvengono anche un po' alla luce del sole, tanto che puoi comprarti pezzi di tigre nei negozi o mangiarla nei ristoranti, uguale per le scimmie, uguale per l'iguana, uguale per gli orsi, uguale per tanti altri animali selvatici. domestici che vengono anche comprati come animali da compagnia. Le zone economiche speciali sono un luogo dove queste operazioni possono essere fatte pubblicamente, dove si vendono appunto i derivati da tigre, il vino da tigre, vengono venduti nei mercati. Ovviamente le tigre sono una specie in via di estinzione, un po' perché è stato distrutto il loro habitat, un po' per il bracconaggio, un po' per questo motivo. E nel 2018, per esempio, le autorità dell'Austria hanno chiuso alcuni negozi al mercato di Donzau sequestrando molti articoli di fauna selvatica, ma per questi interventi poi c'è invece un non intervento molto ampio. Due minuti di musica e poi concludiamo. Come Luna, io ricomincerei da, come dire, dalle nostre clausole di salvaguardia.
Ricominceresti dalle conclusioni e dalle nostre clausole di salvaguardia. Le abbiamo in parte anticipate all'inizio di questa trasmissione, ancorché sperimentale, ma ci fa piacere, diciamo, in conclusione ribadirle con forse un po' più di diffusione. E in primo luogo, diciamo che le nostre clausole di salvaguardia sono prima di tutto che queste informazioni provengono dai media del cosiddetto Occidente globale, e quindi si tratta di informazioni che potrebbero essere falsate, come ovvio, dalle posizioni dei media americani e europei, e comunque insomma dalle posizioni dei media occidentali, con particolare riguardo alla Cina e alla posizione della Cina. Noi ci rendiamo conto pienamente che con il nostro punto di vista rischiamo di far circolare in Italia, dove si parla poco di queste cose, delle informazioni che potrebbero essere completamente false, perché legate a interessi del governo americano nella guerra ideologica che è in corso con la Cina e che è in una fase particolarmente violenta. Va evidenziato anche su questo che la posizione ufficiale del Ministero degli Esteri cinese è sempre stata quella di sostenere a livello ufficiale la lotta contro le sostanze illegali e quella di supportare i paesi vicini.
Sì, e poi insomma rimane in piedi la clausola di salvaguardia, ma alcune di queste zone economiche speciali le abbiamo anche viste, quindi esistono, ecco,
non è completamente falso.
No, ecco, su questo direi che possiamo dirlo. E quello che ci sembra importante dire è che come compagne, queste ci sembra importante avere un occhio su questa questione internazionale che coinvolge milioni di persone in Asia e nell'Ovest globale. Noi ci consideriamo ovviamente persone informate, facciamo pure radio per quanto riguarda chi sta a questo microfono in questo momento, ma molto spesso di tutto ciò non ne sappiamo niente. Eppure quello che succede nel sud-est asiatico, insomma, il sud-est asiatico è un luogo del mondo dove vive il 9% della popolazione mondiale, produce il 6% del PIL, e per cercare di capire cosa succede nel mondo bisognerà tener conto anche di questa parte. E poi c'è da dire perché questi paesi come appunto la Cambogia, il Laos, il Myanmar accettano rigettano questo tipo di nuovo colonialismo sostanzialmente, perché questo appunto porta con sé uno sviluppo e a volte aiuta anche a rimettere in ordine, diciamo, zone che i governi consideravano fuori dal controllo dello Stato. C'è, per quanto riguarda la Cina, il discorso sul secolo dell'umiliazione che abbiamo già fatto. E quindi in qualche modo è parte della lotta postcoloniale tutto questo, e anche se non è positiva né per le persone che vivono in queste zone né per l'ambiente né per chi riceve anfetamine a basso costo. Però insomma bisogna anche ricordare che noi europei bianchi eccetera abbiamo portato a queste stesse popolazioni in passato, attraverso la colonizzazione, fenomeni analoghi. Le nostre aziende continuano con l'estrattivismo e quindi tutto ciò è in qualche modo anche una conseguenza di quello che fa l'Occidente.
Sì, su questo non vogliamo nemmeno negare il fatto che la Cina esporti un suo proprio attuale colonialismo sui piccoli paesi che le sono confinanti e in cui investe con le zone economiche speciali. Nonostante ciò, si tratta di un tipo di colonialismo che sembra diverso da quello occidentale, e i paesi che sono vicini alla Cina, non so se si può dire che ne sembrino contenti, ma in qualche modo,
cioè,
i governi di questi paesi ne sembrano contenti, ma in qualche modo è un tipo di colonialismo che hanno scelto. Sono paesi indipendenti che hanno deciso di ricevere la maggior parte degli investimenti diretti esteri dalla Cina e non dall'Ovest globale, proprio perché non sono,
per esempio,
d'accordo,
non dall'FMI,
non dal Fondo Monetario Internazionale, per fare un esempio, proprio perché non sono d'accordo col tipo di investimenti che noi nell'Occidente globale facciamo, e perché pensano che gli investimenti cinesi portino almeno un po' di benessere, mentre i nostri occidentali non lo portano, perché pensano che noi imponiamo delle condizioni quando diamo dei soldi, per esempio la condizione della democrazia, mentre loro pensano di doversi governare con il sistema di governo che si sono scelti da soli.
Quando si viaggia in Asia si può anche andare a visitare le zone economiche speciali per comprendere cosa accade, si possono vedere i casinò, ovviamente in quanto bianchi e bianche verremmo ospitate a braccia aperte, ma se si tengono gli occhi aperti si vedono gli schiavi e le schiave che escono in massa dal loro posto di lavoro in determinati momenti del giorno e della notte, si può vedere la distruzione ambientale, si possono vedere le file interminabili di camion che portano il cemento per costruire i grattacieli, vedere lo scempio della merda che si riversa su zone che erano meravigliose, e tutto questo insomma sono cose che forse è meglio sapere quando ci capita, anche andare a vedere piuttosto che chiudere gli occhi. Chiudiamo dicendo appunto che tutto questo discorso lascia fuori la guerra civile in atto in Myanmar e le conseguenze anche su questo argomento di questa guerra civile. Con questo noi chiudiamo questa puntata. Se volete scrivete a ondarossa@ondarossa.info per dire quello che ne avete pensato. Noi comunque ci riproveremo, per ora non vi diciamo quando, perché fino a gennaio non sistematizzeremo questo spazio.
Vestiti in fretta perché ho voglia di far festa, se non importa il trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto il cielo piangerci addosso, perciò balliamo ora che il sole è nostro. Voglio una musica che mi ricorda l'Africa, all'improvviso tutto il mondo cambia pagina. Innamorarsi con la luna nel mare, partire e tornare
senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguire fino in capo al mondo.
all'ultimo secondo, volerei da te, da me.
Costa meno, trasferiamoci a Bangkok, dove la metropoli incontra i tropici e tra le luci diventiamo quasi microscopici. Abbasso i finestrini, voglio il vento in faccia, alza il volume della traccia. Torneremo a casa solo quando il sole sorge. Questa vita ti sconvolge senza sapere.